Toys for Virtualization. Io sono Roberto Massa.
Io sono Daniele Scrivano e proprio dal titolo della sessione capirete che andremo a giocare un po' con alcuni strumenti di terze parti per il mondo della virtualizzazione.
Abbiamo pensato di proporvi una serie di tool che, aiutando noi, riteniamo e possano essere utili anche, riteniamo possa esserne utile la divulgazione per poter, far vedere a tutti il funzionamento.
Questa è l'agenda in cui andremo, come vedete, a vedere le console di terze parti per pay-per-view e quindi non prodotte da Microsoft. Passeremo poi ad analizzare quelli che sono switch virtuali sia per l'ambiente hyper-V che per VMware, e nella fattispecie vedremo il Nexus 1000 di Cisco. Poi affronteremo una soluzione di sicurezza per hyper-V che sfrutta i nuovi switch di 2012. Ad ultimo vedremo l'implementazione di una SAN totalmente software che ci consente di utilizzare un hardware che ormai può essere diventato obsoleto in azienda.
Il denominatore comune è che è la gratuità di questi strumenti. E come sappiamo, per Hyper-V il ruolo di Hyper-V installato nelle versioni licenziate di 2012-2012 R2 è provvisto di tutte le sue console di gestione.
Se invece andiamo ad installare le stesse funzionalità di Hyper-V Server che Microsoft ci lascia in versione di utilizzo gratuito, quindi licenza free, abbiamo sì tutte le funzionalità, quindi Hyper-V Cluster, abbiamo un sistema completamente funzionante, ma ne è diciamo, limitato l'uso nella parte grafica di gestione tramite le GUI, appunto.
Tra l'altro, anche nella versione, diciamo, licenziata, come dicevamo, le console di gestione possono essere disinstallate dalla versione 2012 in avanti. In più è consigliato proprio lasciare sia le console di gestione, ma anche tutta la parte di shell, di Explorer, eccetera, disinstallate in modo tale da ridurre il footprint di patching sull'installato.
A questo punto è chiaro che accendere una VM, spegnerla, le banali operazioni che possiamo dover fare quotidianamente, insomma, possono essere un pochettino più complicate. Quindi l'utilizzo, soprattutto se siamo in una versione core dove l'ambiente GUI non c'è, di una console di gestione può essere particolarmente utile.
Esatto. Quindi diciamo che le possibilità di gestione di Hyper-V con un'installazione core, o comunque Hyper-V Server in versione gratuita, sono sostanzialmente tre, escludendo tutta la parte di System Center e Virtual Machine Manager.
Abbiamo già la citata PowerShell.
Poi abbiamo la possibilità di installare la console di Hyper-V Manager su un PC remoto. Ovviamente con la versione di 2012 e 2012 R2 questo comporta avere un client Windows 8 o Windows 8.1.
Invece, abbiamo disponibilità di una serie, di console di terze parti che, vengono proprio in aiuto perché installate ed installabili, sulla parent partition dell'hypervisor stesso.
PowerShell quindi è adatto ovviamente per tutte quelle operazioni dove è necessaria un'automazione, creazione di script per cercare di non avere errori durante attività ricorrenti o per creare, non so, migliaia di macchine, centinaia di macchine virtuali con determinate caratteristiche.
L'installazione invece su un PC remoto dei programmi di gestione ci richiedono comunque una connessione di rete sempre attiva e in ogni caso comunque la disponibilità di un PC che magari in condizioni di emergenza perché abbiamo perso la connessione di rete o che non sempre può essere disponibile.
Mentre con le console di terze parti che possono essere installate anche dentro l'ambiente, diciamo, text-based della core e avere tutte le funzionalità grafiche che la console di Hyper-V Manager ci ha abituato ad avere, è un un bel vantaggio.
Prendendo e scendendo un po' più in dettaglio, come console terze parti possiamo citare la CoreFig, disponibile per Windows Server 2012 e per Hyper-V Server 2012, la compatibilità non è ancora stata data con Hyper-V 2012 R2.
Poi abbiamo la GUI di PowerShell Hyper-V Manager 3, che ha ancora solo la compatibilità con Hyper-V 2012.
E ad ultimo abbiamo la Five9, che è proprio un po' l'oggetto della nostra analisi in questa sessione, Hyper-V Manager Free. Nasce con Hyper-V nella versione 4, nasce con Hyper-V 2012 R2 e comunque è compatibile anche, retrocompatibile anche con le versioni precedenti fino alla 2008 R2.
Qui è semplicemente una tabella di confronto che vi lasciamo per vedere cosa fanno le singole console di gestione Microsoft Hyper-V Manager contro il Five9 Manager Free Edition e anche la versione, diciamo, a pagamento della Five9 Manager,
che come possiamo vedere è più completa anche di quello che Hyper-V Manager fa, perché alcune funzioni come runtime monitoring, più che altro virtual transfer disk, vengono eseguite tramite, possono essere eseguite tramite la Five9 Manager versione completa e sono funzionalità che non sono comprese nell'Hyper-V Manager standard. Sulla colonna di destra possiamo vedere le versioni supportate per questo ambiente. La Five9 Manager per Hyper-V è utilizzabile già, come dicevamo, su Hyper-V Core ed è altrettanto utilizzabile all'interno di una sessione RDP che sulla versione Core è possibile attivare tramite sconfig. Quindi la installiamo e poi la utilizziamo remotamente in maniera del tutto completa. Oppure possiamo installarla
anche su un desktop, questo può essere logicamente Windows 8.1, Windows 8, ma ci viene molto utile quando abbiamo dei client con Windows 7 che con i suoi loro RSAT di Windows 7 non è possibile andare a gestire un ambiente di virtualizzazione con Hyper-V 2012 o 2012 R2, mentre è possibile con la console Five9.
Quindi, come scenario, viene proprio evidente che un'installazione a singolo server, magari gratuita, con la versione gratuita free di Microsoft, l'installazione della Five9 Manager è un ottimo sostituto a quella che è tutta la gestione grafica che avremo disponibile nella versione a pagamento.
Tra l'altro è facilissimo installarlo, perché basta copiare l'eseguibile del setup dentro all'host e poi lanciarlo.
Si installa in maniera grafica comunque ed è pronta per il suo utilizzo.
Ecco, cominciamo con la descrizione delle Sensible Switch di Hyper-V, che sono un nuovo componente in Windows Server 2012 e 2012 R2 e in Hyper-V Server 2012 e 2012 R2. Cosa sono? In pratica sono finalmente degli switch che in Hyper-V non avevamo e in più hanno tutta una parte di framework estensibile, appunto, con i tre moduli in bianco che vedete, Capture Extension, Filtering Extension, Forwarding Extension, che possono essere utilizzati da terze parti per poter aggiungere nuove funzionalità. Come potete vedere c'è un elenco di soluzioni disponibili per estendere questi switch, tra cui proprio Cisco Nexus Mini V che andremo ad analizzare. Questa invece è la parte riguardante i VMware, chiama i suoi switch distributed switch, quindi non sono i virtual switch ma proprio i distributed switch, e anche qui, come potete vedere, c'è tutta una parte di VNetwork Appliance API che vengono esposte agli sviluppatori per poter estendere le funzionalità di switching, di networking di VMware. Questa infatti è la differenza che dicevo prima tra di distributed switch e di standard switch di VMware. Distributed switch vedono in pratica in maniera trasversale tutte le schede di rete disponibili su tutti gli host, mentre gli switch standard ovviamente sono racchiusi fra le schede di rete disponibili su ogni singolo host.
Bene, proseguiamo ora in un'analisi un pochettino più approfondita, se vogliamo dire così, di quello che è il Cisco Nexus 1000 all'interno di entrambi gli ambienti che sono già stati citati prima. Il concetto è proprio quello di portare alle singole VM che sono collegate all'infrastruttura virtuale switching le funzionalità tipiche di quelle che sono tipiche di apparati hardware disponibili in maniera tradizionale. Le caratteristiche di virtual switch in questo caso del Nexus 1000 porta funzioni tipo port monitoring, access control disk, quality of service, che diversamente non sono implementate nelle funzioni base. La differenza di implementazione tra VMware ed Hyper-V in questo caso è marcata ed è radicalmente diversa da un ambiente all'altro. Mentre in VMware lo switch virtuale viene a sostituire completamente il distributed switch, in Hyper-V lo switch virtuale stesso agisce, come già detto prima, come estensione dei virtual switch disponibili su Hyper-V stesso. Come si è già potuto capire fino a questo punto, il Nexus 1000 è disponibile per entrambe le versioni, sia installabile quindi sia su Hyper-V che su VMware. La sua installazione è possibile in due versioni fondamentalmente, o meglio, è sempre lo stesso prodotto, ma in due implementazioni, Essential e Advanced. La parte Essential è completamente gratuita, anche se con alcune limitazioni, mentre la parte Advanced è chiaramente full function e ha su di sé le funzionalità di WSG, o meglio di un firewall, sono funzionalità di firewalling tra macchine virtuali. Precedentemente, nelle versioni precedenti l'attuale, era una caratteristica acquistabile separatamente. Questa è la struttura, diciamo, logica e fisica, anche se di fisico forse non ha molto senso parlare in questo caso, del Nexus 1000. Come vediamo è composto da due moduli, entrambi software, una Virtual Supervisor Module e una Virtual Ethernet Module. La seconda, in questo caso la Virtual Ethernet Module, fornisce alle Virtual Machine le funzioni di cui si accennava prima, port channel, sicurezza, monitoring, funzionalità di remote span e di NetFlow per poter analizzare nel dettaglio il traffico, mentre la Virtual Supervisor Module è un vero e proprio modulo di controllo, un modulo di controllo che permette il governo e la gestione di una serie di BEM che gli sono configurate, che gli sono collegate. Un singolo USM può gestire fino a 64 Virtual Ethernet Module ed è un vero e proprio iOS Cisco-like, come siamo abituati ad utilizzare all'interno degli apparati standard. All'interno di questo Virtual Supervisor Module possiamo abilitare le funzionalità tipiche di management e di controllo, quali SNMP, oppure soluzioni centralizzate vi si possono collegare, quali ad esempio Cisco Works.
Diamo uno sguardo adesso alla cosa viene richiesto per poter installare Nexus 1000V. In ambiente VMware sono supportate le versioni che vedete. Ovviamente è richiesto la licenza Enterprise Plus per poter avere la disponibilità dei switch distribuiti e ovviamente il vCenter. In ambiente invece Hyper-V viene supportato soltanto dalla versione 2012 di Windows Server o Hyper-V Server 2012 e necessita del System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 o superiori. Questo ovviamente perché soltanto con Hyper-V in System Center Virtual Machine Manager avremo la possibilità di gestire gli switch distribuiti in Hyper-V. Questa invece è la parte in cui viene descritte le schede di rete o le reti che servono per poter governare e gestire il Nexus 1000V. Lui ne richiede ben tre.
sono la management, la control e la data. Durante l'installazione vengono proprio richieste queste tre schede di rete. Per la parte di Hyper-V, per esempio, quando si creano le macchine virtuali che fanno girare il USM, la macchina virtuale viene costruita con tre schede di rete. Quindi queste sono praticamente create automaticamente, quindi durante l'installazione servono per fare la parte di traffico dei dati, il controllo verso l'hypervisor e il management vero e proprio. In ambito VMware è da notare che deve esserci anche una VM kernel, quindi una parte del kernel dell'hypervisor che è fisicamente connessa con un indirizzo coerente, quindi in modo da poter essere interfacciata con il modulo VM. Bene, passiamo adesso a vedere una rapida, sommaria descrizione di quella che è l'installazione del modulo Nexus all'interno della nostra infrastruttura virtuale. Innanzitutto i prerequisiti. Il Nexus 1000 in ambito VMware ha bisogno e necessita di un'infrastruttura gestita col bus center. Tra l'altro, da notare, cosa di non poco conto, che la licenza che è richiesta per il suo utilizzo è la Enterprise Plus. Questo perché comunque essendoci i distributed switch in gioco sono licenziati soltanto su questa
Esatto.
versione.
E invece per la parte di Hyper-V necessita di avere System Center Virtual Machine Manager proprio per analogia con VMware la possibilità di installare o comunque creare dei logical switch che funzionano alla stessa stregua dei switch come abbiamo detto prima.
Circa la parte di installazione, ci sono fondamentalmente due modalità che possiamo seguire. Una modalità custom per amministratori, chiamiamoli esperti, con una serie di dettagli di installazione maggiori, e una modalità, guidata tramite Hyper-V. Sempre durante le procedure di installazione è possibile definire una modalità di comunicazione tra Virtual Supervisor Module e le VM a seconda se queste si trovano o meno sulla stessa rete, modalità di comunicazione che è definita Layer 2 o Layer 3. Cisco pare aver abbandonato la modalità Layer 2 e consiglia la modalità Layer 3, che tra l'altro è anche la predefinita in fase di installazione.
Infatti in Hyper-V durante l'installazione viene esposto questo problema e sconsiglia di utilizzare Layer 2. Perché? Perché gli hypervisor di per sé gestiscono autonomamente i MAC address delle schede di rete e questo non dà controllo all'amministratore di rete delle varie apparecchiature. Allora sì. Si basa tutto sulla parte di layer 3 apposta proprio per evitare problemi con i MAC address generati dall'hypervisor.
Un'altra piccola nota, ancora estratta dalla guida di installazione, è quella che sulla parte fisica di interconnessione degli switch virtuali Nexus sarà il caso di abilitare una serie di funzioni di global BPDU filtering, questo per evitare che il traffico a livello di loop e di spanning tree possa generare problemi e partizionare la rete in modalità di protezione. In questa videata sono riportate due connessioni, una su un VSM e l'altra sul VM. Se ci si connette in SSH sulla Virtual Supervisor Module col comando show module che è riportato qui di fianco, possiamo vedere lo stato dei due moduli che sono i due moduli attivati. C'è da far presente una cosa, finora non è stato accennato. L'installazione in automatico necessita di due host VMware, questa è un'installazione fatta su VMware, e su ognuno degli host VMware viene deployato un apparato di Virtual Supervisor Module. Infatti, questi apparati poi lavoreranno in modalità di failover. Nella parte di status vedremo che ce n'è uno in stato di HA standby e un altro status active. Proseguendo con.
E mentre in Hyper-V
la scelta di poter installare un solo modulo USM, che intanto va a supportare fino a 64 VM, oppure averne due in alta disponibilità, è a scelta dell'installatore. Quindi durante l'installazione si possono scegliere queste le due modalità tranquillamente.
Perfetto, proseguendo, l'ulteriore controllo che possiamo fare è quello che vediamo collegandoci direttamente in SSH sugli hypervisor, in questo caso VMware. Con il comando VM status, avendo preventivamente abilitato l'accesso in SSH, che normalmente è di default è inibito all'interno di VMware, andremo a vedere lo stato del VM agent che è running in questo modo e con i virtual NIC e i virtual switch che sono collegati, attivi e gestiti dal modulo VM.
Proprio perché i VM sono la parte che colloquia con la parte di hypervisor. VSM sono sempre la parte di government, mentre i VM sono la parte collegata fisicamente all'hypervisor.
Ok, proseguendo nell'analisi della nostra installazione e accedendo a questo punto al vCenter, vedremo che sui vari host gestiti dal vCenter sono comparse le macchine VSM installate e sono entrambe attive e funzionanti in questo caso. All'interno della parte di networking, sempre del vCenter, andremo a vedere che è stato creato il nostro Cisco Nexus con tutte le varie porte cui si accennava prima di interconnessione e di gestione.
Questa parte invece in System Center Virtual Machine Manager è, come dicevo, manuale, ma seguendo le istruzioni del PDF o avendo pratica di Virtual Machine Manager, si vanno a creare i logical switch necessari per poter poi esporre e collegare i VM ai vari host.
L'inserimento del Nexus 1000 in un'infrastruttura aziendale è esattamente come l'inserimento di uno switch fisico, quindi dovremmo a questo punto prevedere e considerare di avere delle porte di trunk, di uplink, che ci linkano e ci portano il traffico, diciamo, grosso verso l'infrastruttura Nexus 1000 e successivamente dovremo definire una serie di virtual Ethernet che vanno a realizzare il collegamento puntuale tra la singola VM e l'infrastruttura del Nexus 1000 che abbiamo installata. In questo caso è riportata la configurazione, come dicevamo già prima, che è definita sulla Virtual Supervisor Module relativamente alla creazione di un pod group di interconnessione verso, diciamo, l'infrastruttura di rete, quella di core, quella aziendale. Viene definito il port group con trasporto di più VLAN, in questo caso, con una serie di caratteristiche ulteriori per i cui dettagli rimandiamo al manuale di configurazione più dettagliato. A questo punto, definita la configurazione precedente, andremo a realizzare quella che è la Virtual Ethernet, che si riferisce in questo caso soltanto ad una singola VLAN, ne è stata presa per esempio in questo caso la VLAN 200, sulla quale poi andremo ad interconnettere le singole virtual machine.
Quindi tramite il vCenter, in questo caso analizziamo VMware, è possibile attribuire al port group creato in precedenza la VNIC fisica presente sull'host che dovrà fare da tramite verso lo switch distribuito di VMware.
In questo caso è riportato l'analogo della seconda configurazione che abbiamo visto prima, ossia quella della Virtual Ethernet. Virtual Ethernet, che come ci indicano le due frecce rosse, viene utilizzata poi all'interno delle configurazioni di ogni singola virtual machine per realizzare la connessione secondo quelli che sono i tagging VLAN che abbiamo pensato per quella virtual machine.
In precedenza, quindi, noi abbiamo creato una specie di profilazione del nostro ambiente fisico e virtuale in modo tale che possano essere poi ridistribuiti sulle macchine virtuali e anche sulle schede di rete dei vari host.
In queste diapositive che seguiranno è riportata un'implementazione a nostro avviso simpatica, possiamo definirla così, di quella che può essere l'uso di questi virtual switch, ossia del monitoraggio tramite un software di terze parti, come ce ne sono molti in terze parti e in questo caso anche open source, di quello che è il traffico all'interno del virtual switch fino alla singola virtual machine. Sul VSM, come si vede da questa slide, è stato dichiarato la parte di SNMP server, quindi con le community sia read-only che read-write, ma in questo caso poi è stata utilizzata per il monitoraggio soltanto la read-only, una CL che permette l'accesso soltanto a un determinato host per le query SNMP e per l'eventuale destinazione delle trap, e successivamente quello che viene rilevato dal software di monitoraggio. Come possiamo vedere in questa slide, è riportato la virtual Ethernet relativa alla configurazione detta prima, che qui è indicata con la freccia rossa, con il riferimento puntuale della virtual machine che è connessa. Quindi abbiamo anche a livello di software di monitoraggio una identificazione precisa di quella che è la connessione, mentre nei grafici sotto è riportato il traffico che questa virtual machine va ad effettuare. Se poi andiamo a vedere all'interno di quelle che sono le trap che il nostro Cisco 1000 ha generato verso il software di monitoraggio, vediamo anche che all'atto dello spegnimento o della disconnessione, in questo caso era volutamente forzato, di una virtual machine è stata generata una trap, e quindi ci è stato segnalato che quella virtual machine ha effettuato una disconnessione dall'interfaccia di rete.
Ecco, potete quindi capire che una soluzione così avanzata aiuta molto nel fare il troubleshooting del networking dei nostri ambienti virtualizzati, che sono la parte un po' più difficile da fare. Con il fisico è un po' più semplice perché si toccano cavi, schede di rete, eccetera. Qua invece macchine virtuali a volte non si sa neanche su quale scheda di rete stanno uscendo.
E tutto questo monitoraggio, aggiungerei ancora, prescinde da quello che è l'accesso al sistema VCenter. Quindi dà la possibilità anche, senza eccessive conoscenze di quello che è l'ambiente VMware, in questo caso, ma potremmo parlare di, in casa Hyper-V, di Virtual Machine Manager, di poter dare ad altri, che hanno solo il compito di gestire la rete, una indicazione puntuale di quello che è lo stato del funzionamento attuale.
Andiamo a vedere adesso la parte di sicurezza, come ha accennato in agenda, in cui andiamo a sruttare nuovamente il Sensible Switch, ma questa volta per fare la parte appunto di protezione del nostro data center virtuale. In questo caso stiamo parlando di Hyper-V e il prodotto Five9 Security Manager. Allora, nella nostra infrastruttura virtuale, in ogni infrastruttura virtuale ovviamente abbiamo necessità di avere un livello di protezione. Molte enterprise approcciano questo utilizzando un firewall in modo tale da proteggere il perimetro e poi al loro interno magari utilizzare un semplice antivirus, ma nessuno sostanzialmente si mette a configurare i firewall del client Windows o dei server di virtualizzazione. E questo è un approccio, come si suol dire, avere il guscio esterno duro e l'interno mono, un po' come essere una grande ostrica. Questo ovviamente non è sufficiente, è un falso senso di sicurezza, perché fare un attacco ormai ad un firewall è abbastanza facile, internet riporta un sacco di exploit che possono essere quasi alla portata di qualunque attaccante. E una volta all'interno, avendo questo blocco più morbido, diciamo così, è più facile eseguire degli attacchi DOS, soprattutto a quelle applicazioni legacy che sono ad un single time. Il numero di server ovviamente cresce sempre di più, e più cresce più noi andremo a consolidarlo a livello di virtualizzazione. Quindi dovremo preoccuparci di rendere sempre sicuro il nostro data center, ma anche un numero più grande di macchine virtuali. E questo è anche un ulteriore lavoro dal punto di vista amministrativo. Ovviamente utilizzando le classiche soluzioni che usiamo in ambiente fisico comporta un certo tipo di lavoro. Per fortuna incominciano ad esserci, sfruttando le funzionalità degli hypervisor, anche delle soluzioni agentless. Ecco, infatti, in questa diapo descritto brevemente come la filosofia che sta dietro alla soluzione agentless. La parte sinistra troviamo la soluzione classica con l'installazione dei singoli agenti antivirus dentro le macchine virtuali, mentre la soluzione agentless a destra, come vedete, c'è un'installazione sul singolo host che si collega agli stessi board switch di Hypervisor 2012 e 2012 V2 e che va a proteggere tutte le macchine virtuali indistintamente senza dover installare nulla nei sistemi operativi guest. Ovviamente la soluzione si appoggia, come detto, al filtering extension. Qua abbiamo in più dettaglio la soluzione di sicurezza di Five9. In pratica, come potete vedere, abbiamo quattro grandi blocchi: il VFA Services, il Firewall, il Filtering Engine e la Callout, che fa la parte di chiamata verso le VM NIC, e tutta la parte al di sotto, dall'Extension Protocol fino all'Extension Mini Port, che parla con gli Extensible Switch di Hyper-V, che sono disponibili anche in Hyper-V Server gratuito. Quindi, diciamo, questo tipo di integrazione permette di controllare l'intero traffico di rete dalle macchine virtuali verso l'esterno. In più, quali sono le quattro punti chiave di una soluzione agentless? In pratica, l'impatto teoricamente nullo sulle performance delle macchine virtuali, perché la soluzione parla direttamente con i switch sensibili, e sfruttando poi meccanismi di scansioni differenziali antivirus che lo rendono circa 50 volte più veloce rispetto alle soluzioni classiche, questo permette di raggiungere un livello di consolidamento più alto delle macchine virtuali, perché meno performance andremo a richiedere, meno risorse andremo a richiedere ai nostri host di virtualizzazione, più macchine virtuali potremo fare eseguire sullo stesso host. Inoltre, i sovraccarichi amministrativi dovuti alle classiche soluzioni antivirus vengono eliminati. A me basta installare la soluzione su ogni singolo host di virtualizzazione e avrò la protezione anche sulle mie 10, 15, 20, 30 macchine virtuali che vengono eseguite su quegli host. Appena installato il prodotto Five9, viene eseguito, e poi verrà eseguito tutte le volte che riavrete l'host, il Security and Compliance Scanner. In pratica fa una diagnostica dello stato del vostro sistema, questo a prescindere. Il vi dice se le macchine virtuali hanno il firewall attivo, se l'intrusion detection è attivo. Ecco, nella soluzione gratuita questa parte è ovviamente sempre in rosso, perché richiede la parte a pagamento, la licenza vera e propria. Vi dà anche delle indicazioni a livello di performance, non tanto dal punto di vista di esecuzione CPU, RAM, eccetera, che sono fondamentali, ma anche dal sovraccarico sullo storage, sugli hard disk. Le scansioni, come dicevo, sono differenziali, però è ovvio che fare la scansione di un intero VHD di 20, 40 giga, 100 gigabyte, comunque è un lavoro che bisogna fare sull'intero file, sullo storage, e questo vi dà indicazioni anche se ci sono dei problemi di rallentamento sugli hard disk.
In più, ovviamente, la parte di antivirus se è attiva e se ci sono delle minacce in corso sulle vostre macchine virtuali. Qua vi lasciamo una piccola diapositiva in cui vengono descritte le funzionalità dalla versione gratuita contro la versione, diciamo, a pagamento che vedete al centro in rossa e le soluzioni, diciamo, convenzionali. Come potete vedere, la parte di gratuita non ha la protezione attiva sulle macchine virtuali, bisogna lanciare fisicamente ogni volta il controllo antivirus, se si vuole, si può tranquillamente schedulare, questo non è un problema, però non è una cosa che è in tempo reale, mentre con la licenza a pagamento questo è attiva sempre. In più non abbiamo l'integrazione con System Center Virtual Machine Manager, con la parte gratuita, mentre l'avremo con la parte a pagamento. Iniziamo l'ultima parte di questa sessione parlando di Starwind. Analizzeremo la soluzione Sun di Starwind. Bene, abbiamo, diciamo, virtualizzato, consolidato tutti i nostri server che prima erano belli fisici, i nostri magari comprati anche non tanto tempo fa, 4-5 anni fa, da adesso 2008 le 2 ha soltanto 5 anni, quindi perché buttare via la licenza che si è acquistata a suo tempo, piuttosto che riutilizzare dello storage che magari adesso risulta un po' obsoleto, poco riutilizzabile nel nuovo data center virtuale. Allora potremmo utilizzare un software come Starwind per la parte di storage, quindi riconvertire l'hardware che aveva sicuramente degli hard disk anche RAID, con controller RAID piuttosto che no, anche semplici JBOD, in soluzioni storage. Ma analizziamo principalmente che cos'è o come è formata, come è composta una SAN. Sicuramente abbiamo una parte di dischi, quindi un insieme di storage fornita da hard disk che possono essere SSD, HD, SATA piuttosto che SAS, nearline. Ovviamente al di sopra di questo blocco dischi abbiamo dei controller. I controller in realtà sono il cuore vero e proprio di ogni singola SAN. Sono la parte software, quella che in realtà noi andiamo a pagare ai vendor di storage e che forniscono tutto ciò che è team provisioning, la deduplicazione, lo storage tiering, eccetera, eccetera. E poi esporremo lo storage controllato, quindi i dischi controllati dai controllers, tramite degli adattatori che possono essere schede di rete per l'ISCASE piuttosto che HBA fibra, eccetera, eccetera, addirittura in share. Quindi, come potete vedere, una soluzione di questo tipo non è nient'altro che un server, che poi alla fine il server ha i suoi dischi, i suoi controller, le sue belle schede di rete e può tranquillamente andare all'interagire. La soluzione di Starwind si propone come una soluzione a ISCASI che viene installata su come sistema operativo direttamente su Windows Server 2008, da Windows Server 2008 R2 in avanti, e in pratica ha tutta la parte, vede tutto il pacco dischi a disposizione del singolo host. Fornisce una soluzione a ISCASI targets verso l'esterno e poi sfrutta delle schede di rete per comunicare verso il resto del data center. Qui vediamo i requisiti minimi e i limiti dovuti alla edizione gratuita. I requisiti minimi, dicevamo, 2008 R2, non abbiamo neanche grandi esigenze dal punto di vista hardware, perché bastano 4 giga di RAM, ma un server di 4-5 anni fa sicuramente li aveva, e una gigabit internet. Ecco, sulla parte di schede di rete, la gigabit internet una è proprio limitata, diciamo che sarebbe meglio averne almeno due per poi avere quelle funzionalità di alta disponibilità che andremo a vedere. I limiti della Free Edition sono abbastanza di livello alto, cioè ci tolgono delle funzionalità di livello alto. Non si può fare una replica sincrona via WAN, mentre con la versione licenziata è possibile, e non possiamo distribuire il nostro storage a iSCSI come un cluster file share. E inoltre il supporto tecnico è tramite i classici forums, canali di community, eccetera. La soluzione free, tra l'altro, ci permette di avere l'HA, quindi l'alta disponibilità dello storage, ma limitata a due host e 128 gigabyte di dimensione. Le funzionalità invece incluse sono interessanti. Vi dicevamo, quindi l'alta disponibilità, ma soltanto fino a due nodi, però con failover automatico e feedback con la sincronizzazione rapida tra i due nodi, il team provisioning, quindi da definire uno spazio storage ben più grande di quello che inizialmente si può creare, quindi la rapidità del provisioning dello storage, la possibilità di creare degli snapshot che possono essere pianificati o manuali e di avere eliminati punti di rollback, oltre a gestire la deduplica con la dimensione dei blocchi variabile. Questo è interessante perché solitamente invece i blocchi sono sempre sui 4K, sempre 4K, eccetera. In più può sfruttare con meccanismi di multilivello, eccetera, la RAM dell'host che ospita la soluzione storage per fare del caching. Questo aumenta tanto le performance che si avvicinano per i dischi SATA o SAS ai dischi SSD. Andiamo a vedere invece come si può creare una soluzione ovviamente ad alta disponibilità dello storage con la soluzione Starwind. In pratica abbiamo la nostra parte in alto, dove abbiamo il host hypervisor con Hyper-V, VMware, quello che serve. Abbiamo la parte di networking, switch 1 e switch 2 per fare multipath IO per la parte iSCSI, e al di sotto ancora abbiamo altri due host che lavorano come storage con la soluzione di Starwind. Come potete vedere, al centro abbiamo in verde il canale di sincronizzazione ed è fatto apposta su due schede di rete, ne basterebbe una. E questo cosa permette di fare? Di avere la replica dei dati dello storage dall'host 1 verso l'host 2 in maniera asincrona. Quindi nel momento in cui uno dei due host viene a morire, i due hypervisor possono tranquillamente continuare ad eseguire le macchine virtuali. Qui ovviamente è sempre nella stessa infrastruttura due nodi, ma avremo una soluzione un po' più avanzata con addirittura due switch collegati per la parte di canali di sincronizzazione fra i due host. La soluzione invece più avanzata prevede tre nodi, e questa è però soltanto per la licenza pagamento. È interessante parlarne perché a questo punto avremo uno storage non soltanto con alta affidabilità, ma proprio con alta continuità di servizio. Come potete vedere, avremo ben quattro schede di rete per ogni singolo host dedicate alla sincronizzazione circolare dei dati fra i tre host.
Bene, passiamo adesso a vedere un'implementazione pratica di quella che può essere l'infrastruttura che finora è stata descritta. Partendo anche e agganciandoci a quello che abbiamo visto precedentemente sul Nexus 1000, andiamo a definire, ad utilizzare una VLAN che avevamo definito, se ricordate, come VEthernet, la VLAN 200. Andiamo ad agganciarla e ad agganciare poi questa VLAN all'interno di un VM kernel per definire un data store aggiuntivo all'interno di un host VMware. Il tutto presuppone e si basa sul fatto che la SAN Starwind espone un servizio ISCSI, come è già stato detto, e che quindi è utilizzabile in VMware per la creazione di nuovi data store. La condizione necessaria è quella della creazione di una VM kernel port, come abbiamo già detto. L'indirizzamento naturalmente deve essere coerente con quella della VLAN utilizzata e definita in precedenza. Ok, a questo punto c'è poco, si vede poco di quello che è Starwind. Starwind ci espone un servizio ISCSI che poi noi andiamo ad utilizzare né più e né meno con tutte quelle che sono le prerogative tipiche dell'hypervisor VMware. Quindi si eseguono le normali procedure di configurazione per un nuovo data store, quindi abilitazione del protocollo ISCSI, scelta della rete ISCSI da dedicare alla connessione è sempre bene, soprattutto ormai gli host di più recente concezione hanno già a bordo almeno quattro schede di rete, è sempre bene, dicevo, mantenere una scheda di rete dedicata e possibilmente anche VLAN separate per questo tipo di traffico. E poi possiamo andare ulteriormente ad impostare la discovery in modo statico, in modo dinamico, a seconda delle caratteristiche che vogliamo ottenere, più o meno guidate sulla configurazione del nostro hypervisor. A questo punto, se procediamo nella configurazione, la nostra automatic discovery identificherà il nuovo disco e che poi verrà utilizzato formattandolo ed esposto all'interno dell'hypervisor. Una soluzione di questo genere può essere molto utile perché ci consente in maniera agevole, poi con l'adozione successiva magari di script open source che ci sono disponibili per VMware, per la realizzazione di un backup di tutte le VM, backup peraltro coerente, all'interno di un ambiente VMware.
Ovviamente come soluzione di Starwind abbiamo anche la possibilità di avere una soluzione nativa per Hyper-V, gratuita tra l'altro, che può essere implementata anche su Hyper-V Server 2012. E cosa succede? Succede che in pratica possiamo andare ad installare la soluzione Starwind direttamente sull'host di virtualizzazione e creare un link di sincronizzazione fra i nostri due host, come per poter creare tranquillamente il cluster di Hyper-V, sfruttando gli host e lo storage dei due host. Quindi, senza avere la necessità di avere terzo, quarto, quinto server per fare la gestione degli storage, tutto tranquillamente sui due host di virtualizzazione. Infatti, l'installazione viene eseguita sulla parent partition, ci sono quindi soltanto i due host, ce ne possono essere 3, 4, 5, come cluster è limitato a soli due host, però ovviamente possiamo sfruttare tutto quello che abbiamo visto prima, quindi operazioni di scrittura sincrone anche dal punto di vista di un'alta disponibilità, nella versione free limitata ai 128 GB, utilizzo della RAM dei singoli host di virtualizzazione come cache, quindi aumento delle performance di lettura e scrittura sugli storage, operazioni di lettura sugli storage locali dei singoli host, quindi senza doversi andare a prendere dati sull'host partner del cluster, ma direttamente le operazioni di lettura vengono fatte sullo storage locale dell'host.